preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was.
Benvenuti ad una nuova puntata di Papaveri e Vasche, puntata numero 31, è venerdì pomeriggio, al microfono ci sono io Veronica e di regia con me come sempre c'è Andrea. La puntata di oggi in realtà verte principalmente attorno ad un argomento solo, abbiamo fatto un colpaccio. Durante la puntata saremo alla metà, ecco, della nostra ora da trascorrere insieme, avremo appunto in collegamento telefonico lo scrittore svedese Bjørn Larsson. Non potevo fare questa intervista da sola, un po' perché non ho forse nemmeno i mezzi di conoscenza letteraria, al di là del suo libro più noto che io ho letto, e quindi mi sono fatta aiutare da due esperte di libri, le speaker che su Radio Incontri conducono Incontri d'autore, Federica Marri e Maria Chiara De Battistis, che tra poco arriveranno qui in studio con noi. Quindi la puntata, diciamo che ruota tutto intorno a Bjørn Larsson. Iniziamo intanto con la musica. Affidiamo l'apertura di questa puntata un po' particolare ai Pink Floyd, Learning to Fly.
Is real. A fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound misfit. Blow the soul right through the roof of the night.
Allora, vi dico una cosa su questo brano. È la quarta volta dall'inizio di Papaveri e Vasche che lo metto in scaletta. Poi, per qualche ragione, sono costretta a tagliarlo. Allora, per non sbagliare, questa volta l'ho messo come brano di apertura. Almeno ero sicura che l'avrei passato. Ve le ho presentate prima in maniera un po' veloce, ve le presento adesso perché sono qui in studio con me. Federica Marri, ciao Federica.
Ciao, ciao Veronica e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, del tuo programma Papaveri e Vasche e del nostro programma Incontri d'autore. Ciao a tutti.
E Maria Chiara De Battistis, che è la sua collega in radio del loro programma.
Ciao a tutti, grazie Veronica per averci invitate qui per questa puntatona speciale.
Io infatti ho pensato che magari da sola avrei non mal gestito, ma insomma sarebbe stata un po' risicata l'intervista. Invece avere due persone che si occupano sempre di libri mi dà una grande mano, anche una bella sicurezza, perché essere in studio da sola alla lunga diventa qualche volta un pochino pesante. Loro sono già state tutte e due ospiti di Papaveri e Vasche, ci hanno parlato un po' del loro programma. Allora, diciamo che il collegamento telefonico arriverà a breve e noi iniziamo ad introdurvi magari qualcosa inerente a quest'autore. Vediamo chi vuole iniziare tra voi. Inizia Federica, la parola alla Federica.
Bene, bene. Senti Veronica, intanto io sono convinta che tu saresti riuscita a condurre questa puntata in modo egregio, però siamo qua per divertirci insieme.
Esatto.
E condividere i nostri interessi e anche i nostri programmi. È bellissimo condividere i programmi. Oggi abbiamo uno scrittore fantastico in collegamento e io sono veramente strafelice di essere qua insieme a voi due per intervistarlo e per chiacchierare insieme un po' di chi è Bjørn Larsson. È uno scrittore svedese, lui insegna anche letteratura francese all'università ed è un personaggio molto affascinante. Pensate che lui vive la maggior parte del suo tempo in una barca e quindi ha scritto quasi tutti, anzi forse davvero ha scritto soltanto dalla sua barca, all'interno della sua barca, tutti i suoi romanzi, tutti i suoi scritti. E devo dire che la sua scrittura è accattivante, è avventura, però lui, come dice proprio lui stesso, fa sognare i lettori e trasmette l'importanza della letteratura, l'importanza dello scrivere bene, non solo di raccontare i fatti, come dice lui, perché lui li documenta anche molto molto bene, perché ogni volta che scrive un libro c'è dietro tanta storia, tanta documentazione, e quindi non soltanto il descrivere quello che lui vede, ma soprattutto trasmettere quello che lui sente. Quindi è uno scrittore proprio fantastico. Io consiglio i suoi romanzi a tutti i lettori. Tu Chiara, che ne pensi?
Allora sì Federica, per intanto ecco ringrazio ancora Veronica, perché è bellissimo poter intervistare io e te insieme a Veronica un autore così amato in Italia. Ricordiamo che questo autore vende tantissimo sì nel suo paese, ma anche ho letto in Francia e in Germania. Però lui strizza l'occhio ai lettori italiani perché dice che con loro ha un rapporto davvero speciale. Pensa che leggevo che addirittura è capitato a quest'autore di venire in Italia a presentare un suo libro e ha trovato una lettrice italiana che ha comprato ben 50 copie di un suo testo da poter regalare ai suoi amici. Lui qui e in Italia è amatissimo e il calore italiano si fa sentire. Quindi dopo magari Veronica chiederemo proprio com'è il rapporto con i suoi lettori italiani. E come dicevi giusto, giustamente tu Federica, i suoi libri sono particolari, deliziosi, sia per uomini che per donne, perché noi consigliamo sempre i libri sia agli uomini che alle donne, ai ragazzi, agli anziani, insomma. Però possiamo dire che lui è uno scrittore per tutti, dagli adolescenti in su, perché veramente fa sognare e scrive in maniera strepitosa.
Legandomi a quello che ci ha appena detto Maria Chiara, la chiamo per esteso, vi dico perché. Perché io ho avuto per tantissimi anni una compagna di scuola che si chiamava come lei e sono abituata ad usare il nome per esteso, nel primo né il secondo. Quindi, allacciandomi proprio a quello che lei dice, la scaletta musicale che ho scelto per questa puntata è una scaletta che parla un po' di leggerezza in varie forme. Abbiamo iniziato con Imparare a volare dei Pink Floyd. Continuiamo con una caduta libera, Free Falling, Tom Petty.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now
Tom Petty, le sue atmosfere sono sempre quelle da menestrello come lui era, è sempre allegro anche quando invece i testi raccontano di cose che fondamentalmente proprio allegrissime non sono. Dopo aver ascoltato da Federica e da Maria Chiara questa introduzione con il nostro ospite di oggi, vi racconto come io ho incontrato Bjorn Larsson, diciamo nel senso letterario del termine. Allora, era il 2007. Il 2007 nella mia vita è un anno di grandissimi cambiamenti. Cambio città, torno a vivere nel paese dove sono nata, prendo una nuova casa, una casa dove non c'era nulla, nemmeno le porte. Io i primi giorni ho dormito con un materasso per terra ed il cellophane al posto delle finestre e delle porte, perché dovevano finirla, ma mi ero così innamorata di questo posto che avevo scelto di stare lì, io ed il mio cane, che in realtà in tutte le case che avevamo visto si spazientiva. Quando dopo la visita all'interno della casa dove vivo poi adesso, la proprietaria mi disse «allora ci risentiamo», io cercai il mio cane, era comodamente sdraiata in quella che adesso è la cucina e sotto un raggio di sole, quindi la scelta prevalentemente lei, la nostra casa. Ecco, era un momento per me comunque molto difficile, perché i cambiamenti portano grandi cose ma sono sempre dolorosi, ed entrai durante una gita a Firenze in una libreria perché avevo voglia di comprare un libro. E casualmente fui colpita da questo titolo, Bisogno di libertà. Era esattamente quello che stavo provando io. Ecco, io quel libro l'ho letto, credo, in due notti. Poi più tardi magari vi leggerò un pezzettino le cose che io ricordo con maggior emozione in merito a questo testo, appunto. Farò anche qualche domanda all'autore, perché ripeto, poter aver qui un autore del quale poi ho letto tante altre cose, perché ho un po' il vizio io che se mi piace qualcosa vado a leggermi altro, anche se questo è stato il primo libro che lui ha scritto non in versione romanzesca, non era un romanzo ma era una specie di autobiografia. E quindi parlava appunto di questo inizio particolare, di questo desiderio di vivere nella barca. Insomma, io ve lo consiglio davvero tanto, perché al di là di, come ha detto giustamente Maria Chiara, che sono delle letture le sue adatte dai ragazzi fino ai 100 anni, un po' come sono i giochi quando si legge da 0 a 99, questo però è un qualcosa che vi aiuta ad appassionarvi al personaggio e poi con piacere si riesce a leggere tutto il resto. Quindi noi siamo, come diceva la mia nonna, e non ho mai capito cosa voglia dire, anzi, se qualcuno lo sa, mi scriva sulla pagina, siamo alle porte con i sassi, nel senso che stiamo per parlare con il nostro autore. Allora, io qui davanti a me Federica e Maria Chiara, e io sono felice di averle qui, un piccolo brano musicale sempre inerente alla leggerezza, all'amore e al bisogno di libertà, e poi sarà con noi al telefono Bjorn Larsson. Love Divine Seal.
Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realize my mistake. But time threw a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes.
Questo brano di Seal ha creato, credo, la giusta atmosfera per dare un grandissimo benvenuto al nostro ospite. È in collegamento con noi dalla Svezia, Bjorn Larsson. Bjorn, benvenuto su Papaveri e Vasche.
Sì, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, senta, intanto lascio la parola per la prima domanda a Federica Marri, che oltre che una speaker radiofonica con un programma dedicato ai libri, è la titolare di due librerie, quindi lei di editoria se ne intende.
Certo, io infatti conosco tutti i titoli di Bjorn. Senta, ma ci dica subito una cosa. In Italia purtroppo stiamo soffrendo di una grossa crisi di lettura, parliamo anche di crisi culturale. Che cosa possiamo dire ai lettori e che cosa trasmette la letteratura e la scrittura di uno scrittore ai lettori?
Ma io non sono sicuro che c'è una grande crisi, perché sono, diciamo, l'altra settimana sono stato a Torino per la Fiera del Libro. È vero che si può sempre leggere di più, però la domanda che uno deve farsi anche è che cosa
sì.
leggere.
Certo.
Perché se uno fa una generalizzazione è un facile dire leggere, perché bisogna anche, diciamo, riflettere un po' su cosa legge, che cosa è utile, bello, eccetera. Però io vedo anche, per esempio, paragonate con la Svezia, qui la giungla capitalistica in un certo senso.
Sì,
il prezzo,
è vero.
Il prezzo del libro è libero. E qui, diciamo, il mercato è dominato dai bestseller. In Italia voi siete 60 milioni di persone. Io ho visto alla Fiera del Libro a Torino che ci sono piccoli editori, librerie indipendenti. Anche sì, è vero che c'è un po' la crisi, però allo stesso tempo c'è una ricchezza tremenda letteraria e culturale in Italia, che
sì.
deve essere, diciamo, detto anche questo, mi sembra.
Sì, è vero, quindi qua possiamo sottolineare l'importanza della proposta dei libri, della proposta della lettura, e quindi a questo punto rivalutare l'importanza forse delle librerie indipendenti che hanno all'interno dei librai esperti che riescono magari a consigliare il giusto libro o i giusti libri da leggere. Che ne pensa?
Sì, assolutamente. Io mi ricordo una libreria, uno dei primi che mi ha invitato in Italia, a Forme, assieme a tutti i libri, e loro, sono una sorella e un fratello, loro conoscono benissimo i suoi clienti, e il massimo per loro è di consigliare, diciamo, un bel libro a due persone diverse e far incontrare loro dopo. Vuol dire, questo
sì.
non si può fare su internet. Se uno va su, non so, Amazon o un'altra cosa
oh.
così, no, non si può trovare niente, perché ci sono migliaia e migliaia e migliaia di cose, e 40% ho letto da qualche parte che tutte le recensioni sono false, e dunque non si può neanche avere fiducia nelle descrizioni dei libri a comprare. No, io sono uno scrittore della libreria, assolutamente.
Ecco, bene, sosteniamo le librerie, che poi a sua volta sostengono gli scrittori bravi.
Senta Bjorn, sono Veronica. Allora, intanto io insieme alle mie colleghe l'abbiamo già presentata da un punto di vista professionale prima del contatto telefonico. L'abbiamo descritta così schematicamente alla Wikipedia, che non è un granché, ma il tempo era poco. E l'abbiamo descritta come un professore, uno scrittore, romanzi. È chiaro che lei sa benissimo che il grande pubblico italiano si è innamorato di lei con Bisogno di Libertà, uscito nel 2007, ed io sono una di loro. A quello che ho letto, il 2018 la vede alla ribalta con un nuovo libro, giusto?
Sì, infatti io adesso sto davanti al computer per leggere l'ultima versione di un romanzo che esce in settembre.
Avremo il piacere di averlo anche in italiano subito?
Forse dalla primavera, perché questo è un romanzo, ho lavorato su questo romanzo per 5 anni, è un libro molto impegnativo, ho letto 10.000 pagine dietro per scriverlo, e non vedo l'ora di finirlo adesso, però esce in settembre in Svezia, e spero che sarà in italiano per la primavera prossima.
Benissimo, lascio la parola adesso a Maria Chiara De Battistis, che anche lei è un'altra conduttrice del programma Incontri d'Autore. Prego, Maria Chiara.
Allora, eccoci. Sono curiosa di sapere il suo rapporto con i lettori italiani e con la casa editrice italiana, Iperborea. Quindi volevo sapere un attimo cosa ne pensa dei suoi lettori italiani, se ha un certo rapporto con loro e se sono diversi dagli altri lettori europei che la leggono.
Sì, un rapporto, diciamo, molto stretto in un certo, questo che ho imparato l'italiano. Quando Longo Silver è arrivato, diciamo, in Italia, non mi aspettavo niente, e lì 20 anni fa non parlavo neanche una parola di italiano, e sono stato invitato, e era frustrato perché non potevo parlare direttamente con voi, non potevo neanche guardare la TV perché tutto è doppiato. Dunque niente, era un specie di turista lì a farmi sempre interpretare. Dunque infatti ho imparato l'italiano per parlare con i miei lettori italiani, e ho anche scritto questo piccolo libro che si chiama Diario di bordo di uno scrittore,
sì, sì,
come una specie di omaggio ai lettori, però anche ai Iperborea. perché c'è qualcosa di molto bello con loro. E questa idea che un buon libro non ha una scadenza, non è come,
certo,
diciamo, la carne che deve essere consumato in 3 settimane e dopo è morto. Dunque è un caso unico, perché i miei libri, anche i primi, esistono, cioè, ancora adesso. E vuol dire, questo è per me un privilegio enorme, perché io avrei potuto avere più soldi con Mondadori o altri, ovviamente, però lì loro pubblicano un libro e dopo 6 mesi non esiste più. Invece con Iperborea i libri esistono e trovano per la passaparola altri lettori e così. Però per i lettori italiani c'è qualcosa di speciale anche, per esempio, soprattutto per Long John Silver, La vera storia del pirata,
sì,
che è un libro amato, al punto che sono a volte sono un po' imbarazzato quasi, più che in altri paesi.
Bene, ci fa piacere saperlo. Perché...
Sì, e non so perché, non sono io che devo spiegare questa cosa lì, però piuttosto voi, perché
certo.
Però è un fenomeno unico, penso.
Magari noi italiani leggiamo meno di altri lettori europei, però ci appassioniamo proprio di voi autori, e quindi
sì,
magari
forse
abbiamo un rapporto diverso.
Sì, però c'è anche un'altra cosa, che gli italiani non hanno paura di esprimere la passione, l'ammirazione o il rispetto, così. E in Svezia sono più discrete, anche i francesi non vogliono più, hanno paura di disturbare. Un italiano molto piacevole, ovviamente, per uno scrittore. Io ricevo mail, nelle fiere ci sono persone che arrivano per dirmi che cosa, diciamo, che questo libro ha avuto importanza nella loro vita. L'unica cosa difficile è che se un lettore ama molto un libro, con il cuore e la testa, il lettore spesso ha l'impressione che io come scrittore, io conosco loro bene.
È così.
E lì è un po' difficile, perché io non posso dare la stessa cosa con uno scambio così di parole o di sorrisi che posso dare in un libro che ho lavorato per 2 o 3 anni, ovviamente.
Bene.
Dunque a volte c'è un po' di, non so come spiegare questa cosa lì, cerco sempre, diciamo, di rispondere qualcosa, di fare un sorriso, di essere gentile, perché loro hanno diritti a questo, però a volte è un po' difficile gestire la distanza tra me e loro.
Io le posso dire, da chi ha letto La vera storia del pirata Long John Silver, cosa è piaciuto a me di questo libro, ed è un libro che si può rileggere. Ecco perché magari la casa editrice con lei ha fatto un ottimo investimento, perché i suoi libri non scadono, i suoi libri sono belli da rileggere, non c'è nulla di diverso tra la prima lettura emoziona, ma ogni nuova lettura viene arricchita da il nostro immaginifico ha di nuovo degli elementi visivi da aggiungere. Quindi io trovo che al di là del suo pensiero, che è comunque almeno da me condiviso, quando parla anche della libertà, quando parla dell'amore, per quanto riguarda i suoi romanzi, a me piacciono perché si possono rileggere all'infinito.
Sono molto contento di questo, perché di fatto questo è il resume della mia estetica, diciamo, detto semplicemente, perché io cerco sempre di raccontare una bella storia, di non annoiare, diciamo, i lettori, però allo stesso tempo entro le righe o anche sopra le righe metto un sacco di altre cose, e dunque io cerco, anche se è molto difficile, di dare un po' scrupolo di coscienza ai lettori arrivati alla fine, così il lettore si dice devo rileggere per vedere cosa c'era, però non è sempre possibile, ovviamente, però lo penso un po' così.
Io devo dire una cosa a proposito del nostro amico pirata. John Silver probabilmente è un personaggio che affascina tanto i lettori italiani, che si immedesimano, no, nella lettura, che si immergono dentro questo racconto, e immedesimandosi con John Silver hanno un po' questa illusione di una vita ribelle che li fa sognare, perché sappiamo che gli italiani sono sì tanto sognatori, ma a volte anche abitudinari nella loro vita. No? E quindi ecco,
sì,
si appassionano molto a questo personaggio che li porta fuori dalla vita quotidiana e che gli fa vivere un po' la ribellione, no?
Sì, c'è di questo senza dubbio, però è anche un personaggio molto scomodo, Nel senso che l'amore in lui non mi importa niente, l'amicizia non la vedo, non la vede, però la cosa che salva lui come ribelle, penso, è che ama la vita.
Infatti.
La differenza degli altri pirati, perché gli altri pirati bruciavano la vita, diciamo, lo più velocemente possibile. Lui invece vuole curare la vita, veramente ama vivere, altrimenti sarebbe un ribelle, diciamo, negativo, senza importanza esistenziale, diciamo. Io penso che forse è questo che lo salva.
E questa è la sua forza, sì.
Io invece volevo sapere una cosa, dato che parliamo della vita, la forza della vita, la scrittura nella sua vita come l'ha cambiata?
Beh, ha cambiato molte cose ovviamente, però nel senso che adesso una parte della mia vita è in Italia, in italiano, molti amici. Dunque ha cambiato completamente la mia vita in questo senso. Mi ha anche dato un po' di soldi, non avrei potuto vivere sulla mia penna per gli ultimi 10-15 anni, però non ho mai voluto, perché questo significa forse fare compromessi per scrivere, per vendere. Però la cosa che per me è stata la cosa più importante è, come ogni artista penso serio, dà un senso alla vita senza chiedersi, diciamo, al di là di altre cose. C'è sempre qualcosa da fare. Ogni piccola cosa, quella intervista fra noi, un libro che leggo, un incontro che faccio, può sempre essere utile o interessante per un libro mio. E questo è un privilegio, anche questo raro, perché molte persone lottano per dare un senso alla vita, perché il lavoro è forse noioso, perché non è ben pagato, troppo duro. Invece io ho sempre avuto l'impressione che la vita, almeno potenzialmente, perché bisogna anche scrivere un bel libro, però potenzialmente la vita ha un senso. E questo per me è stata la cosa più importante, penso.
È bellissimo questo che ha detto.
Ma l'Italia è stata in qualche modo protagonista ed ispirazione per i suoi libri?
Protagonista in che senso? Nel senso,
non lo so, la vita degli italiani, il paese, l'Italia è stato un po' fondamento di ispirazione?
Non so, perché ovviamente, perché c'è stata una versione svedese del libro Bisogno di Libertà, e lì c'è un altro capitolo, ho riscritto qualche capitolo lì, dove c'entra anche la mia esperienza d'Italia. Però è ovvio che ogni esperienza, per la stessa ragione che ho detto prima, può entrare. Per esempio, io ho conosciuto molto adesso il sud dell'Italia, parlo anche adesso un po' di dialetto salentino.
Ecco.
Però io posso raccontare una piccola aneddoto.
Sì.
Ero con la mia suocera, che è italiana, è salentina, 74-5 anni, e noi eravamo sulla sua terrazza lì davanti alla casa sul mare. E passa uno di questi immigranti che vendono queste cose sulla spiaggia, come una specie di albero di Natale. E lei diceva, la prima reazione sua, non è mai andata all'università, non è stupido ovviamente, però non ha mai letto, non è la sua maniera di conoscere il mondo, è la TV e gli amici, la famiglia. Però la sua reazione era di dire, che triste vita. E io trovo, è questa cosa di scoprire una cosa così al sud, dove tutti hanno, questo mi dà qualcosa, perché io devo rimettere in questione i miei pregiudizi. Dunque è questa l'importanza di vivere in un altro paese, di parlare un'altra lingua, che uno deve rimettersi in questione.
Bellissimo, sì. Anche perché la radio dalla quale noi stiamo trasmettendo si occupa moltissimo anche delle problematiche legate all'integrazione, c'è un altro programma condotto da un'altra speaker. Io sinceramente le volevo dire anche che questo programma parla anche di cose un pochino più leggere. Il mio programma è un programma prevalentemente dedicato alle donne. Allora, io le devo dire che lei ha molto successo anche da un punto di vista estetico, perché quando io ho detto alle mie amiche, che sono quasi sue coetanee, che sarebbe stato ospite telefonicamente, molte mi hanno detto: peccato che non viene di persona, l'avremmo anche visto volentieri. Quindi lei in Italia ha anche un bel gruppo di fan legate ai suoi libri, ma insomma le donne hanno una bella importanza nella lettura dei suoi libri.
Beh, almeno io penso che il futuro passa, il futuro è un mondo migliore, questo lo dico non per far piacere a qualcuno, però lo dico sinceramente, io penso che se noi vogliamo un mondo migliore dobbiamo passare per le donne e liberare, diciamo, le donne finalmente, perché altrimenti non arriviamo a niente. E ovviamente che io, se io devo mettere una donna in un libro mio, un romanzo mio, io metterei una donna forte, piuttosto indipendente, o almeno una donna che lotta per diventarlo, perché è questa la cosa importante oggi, mi sembra.
Chissà che non sia una nuova idea per il suo prossimo romanzo, questa di una ragazza, magari perché no, del sud, che è Italia, che deve fare ancora più fatica, che risale piano piano da una situazione culturale e si afferma in altri campi. Io la ringrazio moltissimo, Bjorn. Averla avuta in trasmissione è stato per me un onore. Purtroppo i tempi radiofonici mi costringono a salutarla. Le vorrei strappare una promessa, però, di poterla più avanti, con i suoi tempi, poterla disturbare nuovamente, magari nel programma di Federica e Maria Chiara, che è proprio un programma dedicato ai libri.
Sì, perché no? Grazie a voi per l'intervista. Buona fortuna.
Grazie mille.
Grazie.
La salutiamo tutti.
A presto, arrivederci, Bjorn.
A presto, ciao.
Con una bella dose di emozione ci siamo portati a casa questa bellissima intervista a Bjorn Larsson. Allora, io sinceramente vi saluterò poi nel finale di puntata con una sua frase. Tra le tantissime belle che io ho letto scorrendo i suoi libri, ce n'è una in particolare che poi più tardi vi leggerò. Arriviamo con un brano sempre molto molto romantico, perché la puntata, quando si parla di libri e quando si parla di romanzi, c'è sempre quel bisogno un po' di una musica adeguata. Lenny Kravitz, ma con uno dei suoi brani più delicati, I Built This Garden For Us.
Had gone away. We'll make love in the shade and in the ocean we will bathe.
Little fishes in the sea say hooray. So full of love.
never be alone. I built this garden for us. I built this garden for us. I built this garden for us. I built this garden for us.
Dall'album Let Love Rule. Questo è un album dove il signor Lenny Kravitz infilò 5 singoli ed arrivò in cima alle classifiche, ripeto, con ben 5 brani, ed è una cosa piuttosto particolare. Fu poi anche l'album che lo portò al grande pubblico. Lui era un musicista già molto conosciuto negli ambienti, nei club statunitensi. Grazie a questo album diventò quello che tutti noi oggi conosciamo, un grandissimo artista, cantante, produttore, attore, perché adesso si è dato anche alla carriera cinematografica. Io ho ancora con me, con grandissimo piacere, le mie ospiti Federica Marri e Maria Chiara De Battistis, che mi hanno aiutato in questa intervista a Bjorn Larsson. Ci siamo divertite, ragazzi?
Eccoci qua, sì, assolutamente. Beh, questa è stata un'esperienza fantastica. Capisci che avere uno scrittore di questa portata dall'altra parte del telefono, anzi qua dall'altra parte del microfono, è di un entusiasmante indescrivibile.
A me ha stupito come lui ha accettato immediatamente il mio invito a partecipare. Bene o male, diciamocelo, noi siamo una trasmissione, la mia innanzitutto piccolina, in una radio di volontari con una programmazione dove il territorio che raggiungiamo non è poi così esteso. Lui non ha chiesto nulla, non ha chiesto quanti ascoltatori avevamo. Lui mi ha solo detto: non posso dire no ad un'intervista telefonica. Una gentilezza che, diciamo, con qualche autore italiano io dubito sarebbe accaduto.
Ma sì, guarda, infatti questo deve essere di esempio proprio per gli scrittori di una portata veramente minima e inferiore, che si credono chissà chi, che vogliono chissà che cosa, anche soltanto per parlare 10 minuti con i lettori. Lo trovo veramente una cosa brutta, perché uno scrittore, se è davvero uno scrittore, vuole raggiungere il più possibile tutti i lettori negli angolini più sperduti. E quindi Bjorn Larsson ci ha proprio, non stupito, ci ha confermato la sua importanza.
Io sono emozionata, perché veramente un'intervista ad uno scrittore è strepitoso, perché comunque lui parla al cuore dei suoi lettori, e l'ho trovato, Veronica e Federica, di un'eleganza, di una finezza, di, non lo so, io lo vorrei conoscere personalmente, ma perché non lo invitiamo qui in radio fisicamente quando capita in Italia?
Sì, lui mi ha detto in realtà che sta per ripartire nuovamente per uno dei suoi famosi viaggi e che quindi sarebbe stato disponibile a fare questa intervista fino alla fine di maggio, perché poi lui a giugno riparte per queste sue salpate transoceaniche con la sua barca. E però ricordiamoci che a primavera, come lui ci ha detto giustamente durante l'intervista, potrebbe esserci la presentazione del libro in Italia. Potrebbe essere un bel momento per averlo, magari, che ne so, in libreria da Federica?
Ma certo, assolutamente. Ma io lo inviterò in tutti i festival che organizziamo, all'Isola del Libro Trasimeno per il prossimo anno, naturalmente, e lo inviteremo di nuovo ad essere in radio, lo inviteremo ad essere presente qua a Cortona, che sicuramente accetterà, ne sono sicura, perché lui è innamorato dell'Italia. Infatti ho insistito un po' su questa cosa dell'Italia di ispirazione, perché so che quando lui è venuto in Italia si è innamorato sia dell'Italia che di un'italiana che poi si è sposata.
Ce l'ha detto, infatti, credo che lei sia, i genitori di lei siano italiani, se non erro, perché lei deve essersi trasferita molto giovane per ragioni di studio all'estero. In realtà è, come ci ha giustamente detto, la suocera è pugliese.
Lei lo ha riportato qua nella nostra terra e lo ha fatto innamorare di tutto ciò che è l'Italia e gli italiani, sicuramente.
Che bel messaggio poi dire: io ho voluto imparare la vostra lingua perché lo ritenevo giusto nei confronti dei miei lettori. Guarda, quella è stata una cosa che mi ha emozionato molto.
Comunque ricordiamoci che questo scrittore è uno scrittore di una cultura infinita. Lui ha letto tutto quello che si può leggere di classico, letteratura classica, e infatti qua, ogni volta che lui scrive un libro lo documenta tantissimo. Ci sono pagine e pagine di documenti storici che lui si va a ricercare e che elabora per scrivere anche un romanzo. Il personaggio John Silver veramente racchiude uno studio infinito sui pirati di quell'epoca.
Ci ha detto che per questo nuovo lavoro, del quale non ho chiesto nulla perché so che non ne vuole parlare,
non ci ha anticipato proprio di proposito.
Ha letto qualcosa, ce l'ha detto lui, 10.000 pagine, insomma, per 5 anni che ci lavora, quindi credo sarà un grande libro, lo aspettiamo.
Sì,
proprio.
Sì, come quasi tutti i suoi libri sono veramente best seller, ma non solo dal punto di vista commerciale quanto dal punto di vista veramente letterario.
Ragazze, che dire, grazie.
Grazie a te, ci hai regalato un pomeriggio veramente indimenticabile.
Grazie a te Veronica, veramente è stato un pomeriggio bellissimo e insomma parlare di cultura, di libri, di viaggi, d'amore e di vita, perché lui ha parlato anche della bellezza della vita e di dare un senso alla nostra vita anche cogliendo le piccole cose di ogni giorno.
Io quindi spero che i nostri radioascoltatori si siano divertiti tanto quanto noi, perché divertimento non è necessariamente ridere, ma è fare qualcosa che piace ed è emozionarsi. Quindi io ho scelto, per salutare le mie ospiti e anche per passare poi alle conclusioni di puntata, un brano che parla proprio di viaggiare, di qualcosa di importante ma che è un viaggio interiore. Io do la possibilità a Federica Maria Chiara di salutare i nostri radioascoltatori.
Un saluto a tutti, vi aspettiamo in tutti i nostri programmi, soprattutto su Radio Incontri e Incontri d'autore.
E io saluto tutti gli ascoltatori di Papaveri e Vasche e vi aspettiamo sia su Incontri d'autore sia su Gocce di Benessere, l'altro programma che conduco.
Le ringrazio e lascio campo libero alla chitarra di Eric Clapton, alla voce di Paul Carrack in How Long.
Don't admit that it's part of the scene. I can't help but have my suspicion. Ain't quite as dumb as I seem. You know you said you never intended to break up our scene in this way. There ain't any use pretending it could happen to us any day. Said I. You know you said you never intended to break up our scene in this way. There ain't any use pretending it could happen to us any day. Cause how long has this been going on?
Sapete bene chi mi segue, io do sempre per scontato che chi sta ascoltando sia qualcuno che segue assiduamente Papaveri e Vasche, quando invece è molto importante anche chi per oggi si è collegato per la prima volta con la nostra radio e con il mio programma. Allora, Io amo passare pezzi live quando poi gli artisti sono di questa portata. Chiaramente si trattava di Clapton e Kerrang, loro hanno fatto questo brano solo in una versione live, non avevamo scelta durante un concerto bellissimo e era importante trasmetterlo in questa versione. Siamo alla fine della puntata, di una puntata particolare, bella, emozionante. Sono state con me Federica Marri e Maria Chiara De Battisti, che hanno insieme incontri d'autore qui sulla radio, poi Maria Chiara ha anche Gocce di Benessere e Federica è titolare di due librerie. Quindi quando si parla di libri io ho scelto le due persone che erano più indicate per farlo insieme a me all'interno della trasmissione. L'ospite nostro di oggi era Bjørn Larsson, uno scrittore che noi sì abbiamo presentato ma che non ha bisogno di grandi presentazioni. Il saluto di oggi lo faccio attraverso un piccolissimo spaccato del suo libro Bisogno di libertà. Non si nasce liberi, lo si diventa. E non basta né desiderarlo, né sognarlo, né avere la sensazione di esserlo. Per diventarlo realmente, essere liberi è una conquista continua e precaria che dura tutta una vita. Che la libertà esige parità e reciprocità, che non è raggiungibile senza immaginazione e sogni, che è di natura solitaria e deve fare compromessi con l'amore, che la dote principale di cui ha bisogno è il coraggio di non fare come gli altri, di non seguire le mode, uniformi, ipocrisie e di sapere anche, in un'epoca di proclamato individualismo e di reale conformismo, levare la propria voce contro per ricordare il bisogno di amicizia, di tolleranza e di solidarietà. Ci vediamo in strada, ma ci sentiamo in radio. Papavere Vasche vi dà il suo saluto a venerdì.
You're the joke of the neighborhood. Why should you care if you're feeling good? Well, take the long way home. Take the long way home. But there are times that you feel you're part of the scenery. All the greenery is coming down, boy. But then you once seem to think you're part of the furniture. Always peculiar. To be so nice. On lonely days turn to lonely nights. You take a trip to the city lights and take the long way home. Take the long way home. You never see what you wanna see. Forever playing to the gallery. You take the long way home. Take the long way home. And when you're it's so unbelievable, oh, unforgettable. I they adore you. But then you always seem to think you're losing your sanity. Oh, calamity. Oh, is there no way out? Become a catastrophe. Oh, it has to be for you to grow, boy. And when you look through the years and see what you could have been, oh, what you might have been if you had had more time. So when the day comes to settle down, well, who's to blame if you're not around? You took the long way home. 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 Took the long way. Took the long way. Took the long way home. Ooh.
took the long way home, took the long way home.